la nostra scaletta.
Per questa possibilità, io farò una breve cronistoria di quello che mi è successo negli ultimi anni. Praticamente bisogna sottolineare il fatto che io sono un riallocato dopo la chiusura del caprolattame nel 2002. Mi va subito di sottolineare che il caprolattame era un intermedio, non faceva parte della famosa chimica di base che si può tanto eliminare a Marghera. Come, sottolineo anche questo, il TDI era un prodotto finale della chimica a Marghera. Quindi di conseguenza il fatto di voler dire per forza alla gente che si vuole chiudere la chimica di base è abbastanza fuorviante. Ritorno alla mia storia personale. Adesso, come ha detto giustamente Paolo, prima io lavoro in raffineria. Ho un'altra particolarità, diciamo che la sfiga mi perseguita. Abitando in quel di Chioggia sono un pendolare obbligato, quindi oltre a legarmi alle varie lotte sindacali devo pure farmi ore e ore di viaggio perennemente. Quindi passiamo a descrivere la situazione delle lotte all'interno del petrolchimico. Va subito detta una cosa, che il petrolchimico ha a livello nazionale una valenza notevole. Si diceva e si scriveva che il petrolchimico produce l'1% del prodotto interno lordo. L'1% è una cifra notevole. Bisogna anche sottolineare il fatto che il petrolchimico è collegato col resto della pianura padana, cioè il petrolchimico è la base operativa di Mantova, Ferrara, Ravenna, Alessandria e Rho, per produzioni di varie cose. Si può dire solo, anzi si dice che, il caprolattame è stato chiuso, questo è stato il primo tassello. Il caprolattame ha fatto fuori, diciamo, 400 posti di lavoro.
Scusa Luca, se vuoi precisare di cosa si tratta.
Allora, si tratta praticamente di, io non entro molto in tecnicismi per non complicare ancora di più la situazione, però a Mantova dal petrolchimico arriva il polistirene che serve per fare il polistirolo, a Ferrara dal petrolchimico di Marghera arriva il polietilene che serve per fare il PET, quindi le bottiglie di plastica, a Ravenna spediamo il CVM che serve per fare il PVC, ad Alessandria forniamo il foro idrico che serve per fare grassi e oli particolari, a Rho forniamo l'aceto cianidrino che serve per fare il plexiglass, questo per fare il quadro generale della situazione. Quindi si rende conto che la cosa è molto espansa. Poi c'è da dire che...
Diciamo che sono cose e prodotti che si usano tutti i giorni a
partire... Sì, è un utilizzo quotidiano delle cose, cioè non ci si può schierare per la chiusura del petrolchimico a meno che non si rinunci a tutta questa serie di cose, il che è praticamente anacronistico, quindi non fattibile. Poi, ritorniamo al discorso di prima, parlavo di 400 lavoratori del caprolattame, che per fortuna non hanno perso il loro posto di lavoro, però si tratta di riallocazioni. Praticamente, io volevo sottolineare il fatto che a Marghera, da un decennio, forse più, non si fa altro che chiudere. Si è cominciato con gli azotati, si è passati attraverso la Galileo, si è chiuso il feltrificio, poi si è passati al caprolattame, ultimo colpo è stato il TDI. TDI che poteva, dal mio personalissimo punto di vista, essere previsto. La bellezza di un anno e mezzo fa, circa, la Dow Chemical, proprietaria del TDI, acquistato da Eni.
Scusate, Chemical è quella anche di Bhopal in India?
No, è la
Union Carbide. Scusa.
Sì. Che poi, diciamo,
è sempre americana, era anche.
Sì. Però diciamo che io non è che scarico poi tutte le colpe su Dow Chemical. È chiaro che ha una buona partecipazione al casino che è successo. Diciamo che io do un po' di colpe anche a Eni, perché poteva vedere a chi vendeva gli impianti. E poi torneremo su questo argomento, anche perché la stessa Dow comprò l'MDI in quel di Brindisi, chiudendolo, se non erro, 6 mesi dopo averlo acquistato. Quindi praticamente...
Io ho ascoltato l'MDI.
MDI è un simile al TDI, sempre per fornire materie plastiche, per fare cose che si utilizzano tutti i giorni. È la base.
Un particolare reparto.
Sì, un particolare reparto, esatto, sottolineo questo. Quindi di conseguenza c'è tutta una serie di cose che si rincorrono continuamente. Ritorniamo a quella che io considero una miopia dovuta a un anno e mezzo fa. Dow Chemical ha licenziato 40 ricercatori. Una qualsiasi persona capisce che licenziare 40 ricercatori all'interno di un'azienda vuol dire non continuare a farla produrre, perché se si ferma la ricerca, poi si ferma anche la produzione. È inevitabile questa cosa. Quello che io dico è che all'epoca si poteva far meno di perdersi in scontri più o meno utili su il famoso duello Cacciari-Casson, e qua mi fermo per non entrare in altre polemiche, però la miopia è dovuta anche a un eccessivo interesse politico, per carità, in parte anche giustificato, ma eccessivo. Non si è visto che stava succedendo un qualcosa di molto grave, che poi nell'agosto di quest'anno è sancito con la chiusura del TDI, e questo secondo me è una pecca gravissima da parte della classe politica e anche della classe sindacale, della dirigenza sindacale. Poi diciamo anche che il TDI è stato chiuso in Italia e riaperto in un altro paese d'Europa. Quindi non è che le produzioni siano state spostate a Bhopal o a posti simili, dove si riesce a produrre non rispettando praticamente nulla, almeno per il momento. E anche qua mette una punta di critica perché il sindacato dovrebbe servire per espandere i diritti anche ai paesi in via di sviluppo e non limitarsi all'ambito nazionale. Parlo di internazionalismo in forma abbastanza schietta.
Cioè, spiega un po' questo concetto qua.
Il concetto è che se io ho un diritto, questo diritto deve essere espanso anche a chi sta entrando nel mondo industrializzato. Si
è riferito all'industria del Veneto che fanno lavorare in Polonia, sì. Le stesse cose che succedono, esatto. In Italia, però con un quarto di quello stipendio.
Sì. Stessa cosa.
Questo è razzismo?
Sì, pure semplice.
Okay.
Si tratta di sfruttare chi ha meno diritti in maniera tale da aumentare.
Quindi anche il miracolo cinese è un blef, perché si arricchiscono le cricche al potere vicino ai grandi padroni europei. Che
alla faccia della Repubblica Popolare, diciamocelo in faccia. Diciamocelo pure queste cose, senza nessun tipo di problema. Ritorno al discorso che facevo prima, i 400 riallocati. 400 riallocati è una qualcosa di, fra virgolette, positivo, nel senso che nessuno ha perso il posto di lavoro, però si è persa una realtà produttiva non indifferente. Io dico, i 400 riallocati corrispondono a 400 persone che non sono potute entrare all'interno del mondo del lavoro. Io ho questa visione delle cose. Quindi, ritornando alle varie chiusure, alle varie cose, ritornando al TDI, c'è tutta una serie di cose che si chiudono e non si apre nulla, se non centri commerciali o altre cose che sono la punta avanzata del precariato, della perdita dei diritti e di tutto quello che segue a queste cose, purtroppo.
Discorso dell'avvertenza.
L'avvertenza è in una situazione. L'avvertenza. Certo. Allora, diciamo che io ho partecipato all'avvertenza fin dai tempi del caporalattame, come sottolineavo prima. E diciamo che l'avvertenza, dal caporalattame in poi, sono state contrassegnate da alti e bassi che sinceramente personalmente riesco a difficilmente a capire. Cioè, non si può fare uno sciopero come quello fatto lunedì 2-3 settimane fa, bloccare completamente tangenziale Nestre per praticamente una mattinetta intera fino a 2 del pomeriggio, con tutte le sacrosante ragioni di farlo, e poi stare 20 giorni praticamente nel silenzio assoluto. Cioè, questo crea all'interno dei lavoratori dei sentimenti contrastanti, ci si sente un attimo fra virgolette presi in giro, nel senso che prima si fanno le cose con impeto, con voglia, con vigore. Addirittura il venerdì prima del lunedì, con lo sciopero proclamato dall'RSU di tutto il petrochimico e anche della raffineria, c'era stato il venerdì un blocco spontaneo delle portinerie che vede un giudizio mio molto positivo. Il problema principale sta nel fatto che ogni volta che i lavoratori si muovono in autonomo, purtroppo c'è sempre qualcuno, e non mi va di farne nomi né referenti politici, che ci mette il cappello. Quindi quello che in teoria e anche in pratica è un movimento spontaneo, è un qualcosa che porta i lavoratori ad esprimersi senza bisogno di organizzazioni verticistiche, viene poi spinto più o meno, anzi completamente a torto, verso direttive politiche non ben precisate, anzi ben precisate che non mi va di sottolineare. Quindi di conseguenza anche il fatto che i lavoratori comincino ad avere forme di auto-organizzazione e poi su queste forme di auto-organizzazione ci marci sopra il personaggio di turno è un qualcosa che crea ancora più disastri, nel senso che la gente si trova, fra virgolette, obbligata a seguire quello che gli dicono i vertici per non creare poi strumentalizzazioni gratuite che alla lotta per la difesa dell'industria chimica a Marghera servono a niente praticamente. Quindi ci si trova in una situazione dove io sono per primo, lo ripeto, a dire ai vertici che non si può, ai vertici sindacali, ai politici, anzi sindacali soprattutto, non si può andare avanti ad alti e bassi, bisogna decidere una strategia che sia continuativa. Io non dico di bloccare via Fratelli Bandiera ogni giorno, ma io dico di essere presenti, di farsi vedere, di esserci, come all'inizio un gruppo di persone, all'epoca del caporalattame era riuscito a fare, un gruppo di persone al quale io facevo parte, noi addirittura si andava a ragionare con il Comitato per il Rischio Chimico, si tentava di aprire delle porte. Chiaramente lo scontro era notevole, cioè c'era tensione quando si parlava, però già il fatto di trovarsi attorno a un tavolo, mettersi a ragionare, capire quali sono le esigenze delle cose dall'interno e dall'esterno della fabbrica, penso sia un passaggio fondamentale per fare queste cose.
Luca, scusa, questo Comitato per il Rischio Chimico chi era?
Il Comitato per il Rischio Chimico è quello che è fautore del referendum sulla chimica, Porto Marghera.
Quelli che dopo si era prestato al gioco di distruzione del Marghera, insomma.
Vabbè, io sinceramente mi dissocio un po' da questa cosa, nel senso che non è che loro sono stati, fra virgolette, usati perché io reputo l'ultimo referendum fatto non tanto una mossa fatta dal comitato per un accordo di lavoratori di petrochimico, ma reputo una mossa perché la politica, certo, si spoglie delle proprie responsabilità e getti in mano della popolazione decisioni che effettivamente hanno speculato parecchio su questa cosa. Quindi io non ho niente come contro il comitato per il rischio chimico a Porto Marghera, penso sia lecito e del tutto sacrosanto che ci sia, insomma.
Voglio dire proprio questo, mi viene in mente un altro problema. Adesso, per esempio, sulla base di licenza, che non ha niente a che vedere col discorso della chimica, prima, però che ha a vedere con la guerra, no, sulla faccenda dell'allargamento dell'anno I, no, cosa succede? Che viene demandato a referendum popolare, no?
Sì, però anche questo era, comunque avevamo già parlato anche un mese due fa, però non era centrale, perché dovevamo spiegare, dove Luca doveva parlare anche di come l'avvertenza si è sviluppata, dei suoi limiti.
Sì, no, ma sono d'accordo, Paolo,
la ragione sull'appunto.
La mia considerazione in breve era questa, no? Che sì. Se un governo, che se un ministro della difesa,
e che si assume le sue
responsabilità, questo è il problema. Concordo, e adesso torniamo a Marghera.
Sì, praticamente sia la fretta sindacale di chiudere un'avvertenza, sia la non trasparenza di come l'hanno fatta, sia alla divisione della classe operaria dei lavoratori di Marghera. Cioè, in pratica, come l'hanno voluto mantenere finora tutta questa po' di avvertenza importantissima, perché i sindacati stessi dicono che l'indotto e tutto, si chiude questo settore, ci sono 100.000 posti di lavoro in meno, ma loro stessi lo ammettono sul gazzettino qualche giorno fa. Ma contemporaneamente però non hanno esteso le varie sciopero della chimica a uno sciopero generale provinciale, neanche provinciale, non l'hanno fatto.
No, addirittura sono successi, purtroppo io in buona fede, però molto poco velata, è capitato che ci si muovesse senza prima avvisare i metalmeccanici, è successo un paio di volte, penso siano pecche gravissime, nel senso che parlo già in termini che può essere arcaico, però io ci tengo parecchio, l'unità di classe, l'unità della classe operaia deve essere fondamentale alla fine. Se c'è un obiettivo, e addirittura i metalmeccanici, fra virgolette, non dico, cioè noi siamo, fra virgolette, garantiti, essendo lavoratori diretti, ma un metalmeccanico che lavora con l'appalto, lavora con tantissime altre cose, è il primo a rischiare la cassa integrazione, è il primo ad avere le ricadute di un percorso che purtroppo sta andando sempre in caduta libera praticamente. Quindi è ovvio che bisogna allargare l'avvertenza a più soggetti possibili, perché questo è fondamentale per ottenere un risultato, insomma, cioè bisogna lavorare in maniera unitaria, non si può dividere la classe operaria. Io ho sottolineato questo particolare anche in un'assemblea di petrochimico, dove dicevo che come lavoratore della raffineria erano anni, praticamente da 3 anni, che non vedevo un comunicato delle Nessuno del petrochimico preso in raffineria, quando penso che la raffineria sia parte integrante del petrochimico, non è l'Isola Felice, non è niente di particolare, è parte integrante del petrochimico e quindi deve essere coinvolta all'interno delle lotte. È chiaro poi che se i territoriali di turno vengono in raffineria, fanno un'assemblea e la gente strabuzza gli occhi perché non riesce a capire quello che dicono, questo è merito di certe pecche. Ripeto, il fatto di vedersi non coinvolti per parecchio tempo crea dei disguidi. Io voglio pensare siano disguidi capitati e non creati ad hoc, anche perché con l'ingresso in raffineria di parecchia gente che è uscita da Caprolattame c'è una certa mentalità di lotta che si è trasferita, quindi cioè, purtroppo io non lo auguro a nessuno, io sono stato testimone di una chiusura, quindi so cosa vuol dire andare in piazza, scendere, avere delle incertezze che durano mesi, non capire cosa sta succedendo. Infatti la mia solidarietà piena va anche ai lavoratori del TDI. L'ultima ipotesi di accordo che ho avuto occasione di leggere non metteva i paletti sul ricollocamento dei lavoratori di Dow, quindi di conseguenza, cioè bisogna stare, esatto, cioè, poi c'è anche da dire, ritorno al discorso di prima, che oltre ai 180 lavoratori di Dow ci sono i 500 lavoratori in appalto, sempre per ricollegarmi al discorso che la roba va estesa. Quindi c'è tutta una situazione di incertezza che sinceramente il silenzio non fa altro che amplificare alla fine, questo è il problema. È chiaro che non ci si può muovere se non si hanno notizie, però almeno farsi vedere, contattare la gente, sentire cose, anche perché ci sono problemi esterni, però abbiamo anche dei problemi interni, nel senso che mancanza di personale, altre cose, cioè bisogna andare alla ricerca di anche motivi interni, cioè quello che dico io è che il sindacato si deve avvicinare al lavoratore, visto che sta perdendo il contatto, anche affrontando temi interni. E non gabbando delegati che si pongono in maniera critica nei confronti delle varie dirigenze, dei vari sindacati e praticamente mettendoli all'angolo. Questa penso sia una delle strategie più insulse che si possono applicare, nel senso che se uno ha una mentalità critica ci ragioni e si arriva a una conclusione. Non lo puoi escludere perché non è uno yes man, capiamoci, gli yes man sono quelli che dicono sempre di sì e che accettano qualsiasi cosa venga proposta dall'altro, insomma, questo io dico. Bisogna che il sindacato si avvicini alla base e che riesca a capirne le esigenze, non soltanto a livello globale, ma anche reparto per reparto, cioè bisogna tornare a fare il sindacalismo di base, questo è il punto.
Sì, noi adesso apriva...
No, non abbiamo finito la nostra relazione.
Scusa Paolo, pensavo che fosse finita, se volete completarla, completiamo per poi passare alle telefonate.
Esatto, noi avevamo pensato questa volta non di settorializzare, ma di fare questo tipo di discorso e poi unito un altro tipo di discorso sempre legato al problema del lavoro e da voi che fare il dibattito aperto. e magari completare alcune. Tu volevi intervenire su questo punto?
Andrea.